Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio Zainet.
Smile. Una nuova puntata di Radio Zainet oggi, benvenuti da Simona Neri, per ricordare la giornata della memoria, domenica 27 gennaio, perché legge vuole ormai che ogni 27 di questo mese sia celebrato il ricordo dei deportati nei campi di sterminio nazisti. Con me ci sono anche Caterina del liceo Albertelli di Roma.
Buon pomeriggio.
E Matteo che frequenta storia medievale moderna e contemporanea all'Università La Sapienza di Roma.
Ciao.
Andiamo subito ad ascoltare un po' di musica. Matteo, che abbiamo in base?
In base intanto sentite la colonna sonora, tra l'altro famosissima, del film La vita è bella, quello premio Oscar per il miglior film straniero, film di Roberto Benigni, appunto, di cui non sto qui a ricordare la trama perché penso sia abbastanza risaputa. E invece come brano andiamo ad ascoltare niente poco di meno che Sua Eccellenza Francesco Guccini.
Sua Eccellenza addirittura.
Con uno dei suoi primissimi successi, cioè la bellissima Auschwitz.
Andiamo ad ascoltarlo allora.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Sono morto con altri 100. Sono morto, ero bambino, passato per il camino, e adesso sono nel vento. E adesso sono nel vento. Ad Auschwitz c'era la neve, il fumo saliva lento nel freddo. Giorno d'inverno, e adesso sono nel vento, e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz tante persone, ma un solo grande silenzio. È strano, non riesco ancora a sorridere qui nel vento, a sorridere qui nel vento. Io chiedo, come può l'uomo uccidere un suo fratello? Eppure siamo a milioni in polvere qui nel vento. Qui nel vento. Manco.
E Francesco Guccini ci riporta in studio qui a Radio Zainet. Parliamo della giornata della memoria. Ma cosa è accaduto esattamente il 27 gennaio del 1945? Ce lo ricorda la scheda preparata dalla nostra redazione.
Probabilmente i soldati russi che liberarono Auschwitz, restituendo la dignità ad un popolo intero, non avrebbero mai immaginato che 60 anni dopo si parlasse ancora di quel giorno. Così non è stato e anche quest'anno il 27 gennaio si celebra la giornata della memoria, una ricorrenza che nel tempo ha assunto diversi significati senza snaturarsi. Quando si pensa a quello che hanno patito milioni di persone, si sente il dovere morale e civile di ricordare con passione quei giorni, perché in fondo, anche se non li abbiamo vissuti, fanno comunque parte della nostra memoria.
Eccoci ancora in studio, quindi giornata della memoria. Matteo, tu frequenti storia, quindi per te questo è uno dei tanti capitoli dei libri che devi studiare, ma un capitolo piuttosto importante e anche doloroso.
Innanzitutto devo dire che a livello accademico la questione è trattata in maniera piuttosto diversa, perché appunto il forte impatto emotivo che ha poi nella divulgazione massificata della comunicazione televisiva o a mezzo stampa, ovviamente dal punto di vista storiografico non può influenzare l'analisi dei fatti. Certo è che sono pagine che uno raramente vorrebbe leggere, anche perché specialmente trattandolo a livello universitario si scende nei dettagli, si scende nell'organizzazione, si vede molto chiaramente la lucidità con cui era stata pianificata tutta l'operazione. Lucidità tra l'altro anche notevole da un punto di vista meramente pratico, tant'è vero che leggendolo, per esempio, quando si leggono alcuni commenti, la ferocia, la barbarie, la follia, non è follia, è lucidissimo, è organizzato, è metodico, è perfetto, nel suo abominio è tutto assolutamente perfetto, non c'era neanche una... Non c'era neanche un granello di sabbia dentro questi ingranaggi.
In linea a Radio Zainet, ospite abbiamo Giovanni Sabatucci, docente di storia contemporanea all'Università La Sapienza di Roma. Benvenuto a Radio Zainet.
Buonasera.
Vai Matteo.
Professore, intanto la saluto, la ringrazio per essere intervenuto e poi volevo una sua considerazione sull'utilità pedagogica di iniziative come quella del giorno della memoria. Non sarebbe preferibile forse un impegno più costante piuttosto che annuali esplosioni di commemorazioni, spesso poi anche abbastanza monotone, insomma si sfruttano sempre gli stessi contributi e la stessa impostazione del dibattito.
Ma queste iniziative, appunto i giorni della memoria o cose analoghe, hanno ovviamente un pregio e un difetto. Il pregio è quello di tenere desta l'attenzione su eventi che è giusto che non siano dimenticati, è una specie così di sollecitazione che viene dall'alto e che ha magari anche degli effetti, perché sicuramente costituisce così una sorta di passaggio obbligato e quindi forse il suo risultato che si propone in parte lo ottiene. Il lato invece negativo è quello a cui accennava lei, cioè le celebrazioni, diciamo così, ufficiali in quanto tali finiscono con l'irrigidire, no? Il ricordo in una sorta così di convenzione che può suscitare in qualche caso, e questo sarebbe un risultato sicuramente controproducente, reazioni così di assuefazione o addirittura di fastidio o di rigetto. Avveniva così peraltro anche avviene in parte tuttora con le festività civili. Il problema secondo me non è di non farle certe iniziative, ma di gestirle in modo giusto, corretto, e poi soprattutto, come diceva, anche di spalmare, ecco, il ricordo, la riflessione su certi eventi, non in un giorno solo, ma anche poi per il resto dell'anno.
Caterina?
Dal punto di vista storico, quale fu l'origine di questo piano di sterminio, di questo progetto così scientifico ed analitico?
Non è semplice dare una risposta. Sicuramente la pianificazione dello sterminio non venne tutta insieme in un determinato momento, fu il culmine, fu l'espressione estrema di un processo che aveva radici lontane, che aveva radici nell'antisemitismo di fine 800 e primo 900, che era in realtà un fenomeno più diffuso nei paesi slavi e poi in Francia che non in Germania. Diventa qualche cosa di più aggressivo e di più micidiale nel momento in cui diventa ideologia ufficiale, cosa che fino allora non era mai avvenuta in quella misura, di un potere, di un governo, di un grande civile stato dell'Europa centrale, dell'Europa più industrializzata, cioè la Germania. E anche una volta che diventa ideologia di Stato non arriva immediatamente alla formulazione di un progetto di Stato, si arriva prima alla discriminazione, alla separazione, alla concentrazione dopo il 38, alla deportazione, e solo nella fase della guerra che segue l'invasione dei paesi dell'est, in particolare dell'Unione Sovietica, e nel clima, nel contesto della guerra, nasce questo atroce progetto di sterminio. Quindi è una storia lunga e complicata che va raccontata, e va raccontata nelle sue varie tappe, non per attenuare l'orrore della sua conclusione, ma per spiegarlo meglio. Quindi è una cosa che va raccontata nella sua articolata dinamica.
Ecco, a questo proposito, professore, specialmente considerando che, ahimè, se vogliamo, la generazione dei superstiti si sta esaurendo per motivi anagrafici,
certo,
quale può essere e quale deve essere soprattutto il ruolo dello storico e della storiografia di fronte a eventi che provocano un così intenso coinvolgimento emotivo a livello emozionale, quando invece lo studio scientifico deve essere più metodico? Mi spiego meglio, come raccontare in maniera equilibrata ed esatta il fenomeno storico, come in parte adesso ci ha accennato lei, attraverso una scansione di fasi successive, non si rischia forse di sminuirne l'impatto emotivo?
Questo, come dire, è un problema che secondo me gli storici non si devono porre. L'impatto emotivo dovrebbe scaturire dalla semplice ricostruzione dei fatti, della loro origine, della loro genesi, e la coscienza contemporanea si presume che debba reagire nel modo secondo me giusto al racconto. Questo non vuol dire che allo storico spetti, lo storico poi ovviamente anche sia pure in piccola misura uno scrittore, è anche uno che deve presentare in qualche modo il frutto delle sue ricerche, e quindi può usare o meno toni tali da accrescere la partecipazione emotiva, ma non è questo il suo compito. Il suo compito è, non dico adesso così positivisticamente, di narrare i fatti esattamente come sono andati, perché anche questa è un'utopia, però è di cercare di ricostruire una catena causale, fattuale. L'enfasi è la coscienza civile, è la condivisione di certi principi che la dà e la dovrebbe dare in qualche modo automaticamente. E questo a prescindere dal fatto che esistano dei testimoni, perché il compito dello storico comincia proprio là dove le testimonianze dirette o non ce ne sono più o non sono più sufficienti, quindi è altra cosa, ecco, e credo che l'unica cosa giusta che lo storico possa fare sia quella di aiutare a spiegare e a capire.
Professor Giovanni Sabatucci, la ringraziamo di essere stato con noi oggi a Radio Zaino.
Ringrazio io voi, arrivederci.
A presto. Allora, una breve pausa e poi ancora un po' di musica, Matteo?
Sì, musica sempre in tema, anche se non proprio calzante, ma abbiamo scelto questa Oltre il Ponte, che è una canzone che fu scritta alla metà degli anni 50 da Italo Calvino, quindi insomma. Per parlare dei partigiani. Abbiamo scelto però questa versione cantata dai Modena City Ramblers in compagnia di Moni Ovadia, Monio Vadia, che è un noto artista teatrale e scrittore di origini appunto ebraiche, che ha trattato anche con un molto umorismo dissacrante la questione, come poi fanno molti ebrei, perché il senso dello humor ebraico è abbastanza rinomato. Quindi godiamoci questa Oltre il ponte dei Modena City Ramblers insieme a Monio Vadia.
Restate con noi!
Zainet, la scuola che fa radio!
Ragazza dalle guance di pesca, o ragazza dalle guance d'aurora, io spero che a narrarti riesca la mia vita all'età che tu hai ora. Coprifuoco la truppa tedesca, la città dominava, siamo pronti, chi non vuole chinare la testa con noi prenda la strada dei monti.
Silenziosa sugli aghi di pino, su spinosi ricci di castagne, una squadra nel buio mattino discendeva l'oscura montagna. La speranza era nostra compagna, a saltar caposaldi nemici, conquistandoci le armi in battaglia, scalzi e laci eppure felici. Avevamo vent'anni oltre il ponte, oltre il ponte che in mano è vita, credevamo l'altra riva la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte, tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene.
A Radio Zainet. Noi invece adesso andiamo ad ascoltare non una canzone ancora, ma un contributo particolare, un'intervista che ha realizzato Roberto del liceo classico Catulo di Monterotondo a Vera Michelin Salomon, che è vicepresidente della sezione romana dell'ANED, associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti. Andiamo ad ascoltare questa bella testimonianza.
Vera Michelin Salomon, 60 anni dopo noi notiamo che c'è la stessa passione di un tempo. Come valuta questo impegno da parte dei giovani in le questioni della memoria?
È difficile dire i giovani, io preferisco sempre pensare che i giovani non siano tutti uguali, quindi quelli che vengono ad ascoltarci, le ragazze e i ragazzi che vengono ad ascoltare me come altri, sono certamente animati quasi tutti. Più che dalla passione, dal desiderio di capire e di forse acquistare una memoria che gli serva per loro, per capire meglio il presente, e sono in genere ragazzi anche un po' preparati dalla scuola. Per il resto mi sembra che sia così, non ci sia poi tanta passione in giro fra i giovani.
Spesso noi purtroppo assistiamo anche negli stadi, ma comunque nella società civile, a delle manifestazioni di insulto nei confronti di quella che è la razza ebraica, e dove il termine ebreo viene usato in maniera estremamente dispregiativa. Quanto c'entra in questo l'assenza di una politica che condanni fortemente questi episodi, anche con delle leggi ad hoc?
Beh, diciamo che più che la politica, certo, deve contrastarlo, ma quello che deve essere assolutamente fatto capire è che si deve uscire dall'ignoranza, intanto che le razze non ci sono, quindi già chiamare razza ebraica ancora oggi gli ebrei è una questione di incultura e di inciviltà, come la stessa cosa si può dire per gli zingari, o per altri, o per i neri o per i gialli, che se vogliamo dire le razze non ci sono, scientificamente è stato provate una parola bruttissima, si può correggere, e poi certo conta la politica, conta l'etica laica più che religiosa, nel senso che bisogna accettare la cultura e la vita degli altri e anche la morte.
Domanda conclusiva, quale tratto della sua vicenda personale vorrebbe tramandare maggiormente alle nuove generazioni per renderle appunto partecipi di ciò che è accaduto e istruirle su questo fenomeno drammatico?
Ma l'episodio che vorrei, cioè più che un episodio, diciamo che è stato la mia adesione dopo l'8 settembre, la mia scelta di impegnarmi dalla parte che consideravo giustamente quella della libertà e dell'uguaglianza possibile e di un'Italia più dignitosa e soprattutto più colta.
Quindi la lotta
partigiana. E poi le cose terribili che io a cui sono passata a fianco, l'eccidio delle Fosse Ardeatine, perché io ero a Regina Coeli quando è stata fatta la selezione per uccidere tutte le persone che erano dentro in quel momento, politiche e ebree che fossero, innocenti tutte, e poi sì, l'arrivo ad Dachau.
Guardi, proprio per concludere, c'è una nota canzone che è stata scritta da Italo Calvino, che a un certo punto recita «Avevamo 20 anni oltre
sì,
il ponte».
Sì, la conosco
ponte...
benissimo. È una canzone ecco, così bella che se si potesse ricantare di più e ascoltare di più, penso che veramente potrebbe ancora commuovere.
Ecco, quali sono i ponti che vorrebbe venissero scavalcati oggi?
I ponti sono quelli della povertà, della violenza e anche direi di una società civile molto frammentata, è il ponte della conoscenza e della civiltà e anche della buona educazione.
E forse anche dell'indifferenza.
Certo.
Bene, questa era l'intervista realizzata da Roberto del Liceo Classico Catullo di Monterotondo a Vera Michelin Salomon, vicepresidente della sezione romana dell'ANE, dell'Associazione Nazionale Ex Deportati Politici nei Campi Nazisti. Ultimo giro di considerazioni prima del flashback. Matteo.
Volevo tornare su quanto invece prima ci aveva detto l'illustre professor Sabatucci, quando ha detto che che il coinvolgimento emotivo deve venire dalla coscienza civile e non dal documento che si sottopone alla società. Ecco, forse è questo il difetto principale delle celebrazioni che vanno in scena ogni 27 gennaio, cioè si cerca di commuovere lo spettatore, ma a mio avviso invece che farlo commuovere bisognerebbe farlo ragionare.
Caterina, vorrei sapere se tu sei d'accordo con questa analisi di Matteo, che questa giornata tutto sommato non tanto la digerisce come istituzione.
Io penso sia comunque importante ricordare, poi se per legge, se per volontà propria, penso che sul tema del ricordare insomma bisogna porre anche dei paletti.
Intanto vi ricordo che fino al 29 gennaio sono in corso alla Casa della Memoria e della Storia una serie di manifestazioni e anche film, documentari, testimonianze e interviste, presentazioni di libri e un'installazione fotografica. Bene, si conclude qui il dibattito della puntata di oggi, ma prima di lasciarvi, naturalmente, il consueto appuntamento con il flashback di Radio Zainet, che oggi ha per protagonisti i Blues Brothers, un salto indietro nel tempo fino al 1981.
Flashback, torna indietro con noi. Benvenuti all'appuntamento con Flashback, il programma di ricerca musicale che tutti i giorni vi porta indietro nella storia della musica.
Legato alla musica. Ragazzi, anche se i Beatles si sono sciolti da un pezzo, i singoli membri del gruppo più famoso del mondo non stanno con le mani in mano. Prendete George Harrison, per esempio. È di questi giorni l'uscita del suo nuovo singolo, This Song, e ieri sera è stato ospite del Saturday Night Live. Beh, non possiamo che congratularci con George, ma noi, un po' nostalgici, vogliamo farvi ascoltare una composizione dei George dei tempi dei Favolosi Quattro. Gente, state per ascoltare la bellissima Here Comes the Sun.
Here comes the sun. Here comes the sun, I say, it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, here comes the sun.
Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento quotidiano con la grande musica del passato. Avete appena ascoltato Here Comes the Sun, una delle ultime composizioni di George Harrison per i Beatles. Non ci sono molti chitarristi che hanno saputo spaziare fra gli stili più diversi, riuscendo sempre a essere innovativi. George Harrison è uno di questi. Tutto inizia quando Harrison ha solo 15 anni e si unisce ai Quarrymen, la band fondata da John Lennon in cui suona anche l'amico d'infanzia Paul McCartney. Dopo qualche cambiamento di nome e di line-up, i Beatles sono finalmente realtà, pronti a segnare in modo indelebile un'era. All'inizio il regno di Lennon e McCartney. I brani dei Beatles consentono a George Harrison di sfoggiare le sue doti ritmiche e melodiche, ma lasciano poco spazio alle sue qualità di compositore. Bisogna attendere fino al 1966 per una svolta radicale. A partire dal 1968 il suo apporto cresce sempre di più, influenzando profondamente lo stile dei Beatles e regalando ai fan classici come While My Guitar Gently Weeps, Here Comes the Sun e la splendida Something.
Per oggi è tutto. La storia della musica vi aspetta domani. Vi auguriamo una buona giornata.
Si conclude qui questa puntata di Radio Zainet. Ringraziamo i ragazzi che sono stati con noi oggi: Caterina del liceo Albertelli di Roma.
Ciao a tutti.
E Matteo che frequenta storia medievale, moderna e contemporanea all'Università La Sapienza di Roma.
Ciao.
Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'appuntamento va a domani, come al solito, sempre con Radio Zainet.